Dagli Atti degli Apostoli. Allora Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro.
In questa predicazione di Paolo ad Atene, che conosciamo bene, no? Abbiamo un bellissimo esempio, ma è stato anche decisivo, perché il passaggio del Vangelo su Gesù ai greci è stato decisivo per tutta la storia del cristianesimo. Ma questo discorso appunto a Atene ci fa vedere lo sforzo cristiano di inculturarsi. E tutta la prima parte del discorso di Paolo è una ripresa della Teodicea, del discorso su Dio, della filosofia greca, dei poeti e dei filosofi, no? E quindi un cristiano raccoglie tutti i segni della parola di Dio presente nel creato, presente nella storia, nella mente dell'uomo. E poi però quando arriva a annunciare la resurrezione di Gesù, come il luogo della rivelazione ultima di Dio, questi dicono: ti ascolteremo domani, Cioè, su questa faccenda della resurrezione dei morti, lascia perdere. Perché sappiamo che l'inascoltabilità di questo annuncio è legata alla cultura greca, che non può ammettere che la partecipazione alla vita divina, che l'eternità sia la resurrezione dei corpi, perché l'immortalità è per definizione la rinuncia al corpo. Quindi l'annuncio cristiano in quel caso fallisce, perché incontra una cultura che rende inascoltabile il discorso cristiano. E allora, in maniera simile, perché evidentemente appunto bisognerebbe fare poi tutti i discorsi sulla cultura attuale, sull'ascoltabilità del Vangelo cristiano, eccetera, eccetera, però appunto per muovere una riflessione che fa capire il perché oggi anche noi cristiani, appartenendo a questa cultura, crediamo poco alla resurrezione, no? E sta avvenendo qualcosa così anche oggi. Cioè, l'inascoltabilità dell'annuncio della resurrezione dei morti è legata a un profondo cambiamento di cultura, cioè del mondo di colui che ascolta. Chi ascolta, ascolta sempre all'interno di un mondo. Se quello che gli arriva da fuori è recepibile in questo mondo, può essere accolto, ma se è totalmente diverso, appunto, questo non può capire. Dice cosa vuol dire quella roba lì. Ieri sera si dava qualche esempio, no? Sul mondo in cui l'ascoltatore d'oggi è posto, sulla cultura in cui si trova colui che ascolta quando la Chiesa annuncia che Gesù Cristo è risorto e che con lui anche noi risorgeremo, no? Perché appunto ha spostato la sua attesa di eternità in altre direzioni, intramondane, nell'esaltazione delle potenzialità del corpo, nella negazione dei limiti, nella negazione della morte, eccetera, eccetera. E quindi quando tu vuoi annunciare sta roba qui, devi preoccuparti dell'ascoltatore, devi lavorare sul suo orecchio, sulla sua aria, sulla sua cultura, no? Ma che è quello che il Vangelo ha sempre fatto, che Gesù ha fatto, tra l'altro. Perché appunto la parola di Dio è rivolta all'uomo. L'essere per l'uomo è altrettanto importante come il venire da Dio. Questo è Gesù. Se non arriva all'uomo, la parola di Dio non ha la sua destinazione, non ha la sua verità, che è di salvare l'uomo, no? Lui non può ascoltare. Allora, questo spostamento, lasciamolo lì, così generico come lo buttavamo lì ieri sera, no? Questo spostamento del mondo di colui che ascolta, appunto, comporta che noi ripensiamo alla parola rivolta a quest'uomo, no? Bisogna riprendere il dialogo. Bisogna riprendere il dialogo tra la parola, la rivelazione di Dio e l'ascolto fede dell'uomo. E quindi bisogna fare un lavoro sulla cultura dell'ascoltatore, sulla mia cultura, su come io sto acquisendo la mia identità, la mia libertà, sto dando il senso alla mia vita, appunto. Sto inserendomi nella storia degli uomini. E un lavoro sulle parole e sulla predicazione cristiana, no? Per esempio, anche stasera facciamo solo un piccolo esempio, appunto, di questo lavoro che penso si intuisca subito, no? Tutti i discorsi che facciamo sull'economia, sulla politica, sulla sessualità, sull'educazione, sull'urbanistica, sulla malattia, sulla morte, sui funerali, sono tutti discorsi che in qualche maniera vogliono capire e scavare nella cultura dell'uomo d'oggi l'ascoltabilità del Vangelo, la possibile nascita del Vangelo dentro questa esperienza, no? Quindi dovremmo parlare di tutte quelle robe lì. Ma invece, appunto, io farò un esempino semplicissimo, no? Una volta, non tanti anni fa, veramente, noi avevamo il sostegno di una cultura dico, perché poi l'atto di fede è un atto di fede, ma la cultura era una cultura sostanzialmente cristiana. E quindi il fatto che Cristo fosse risorto e che questa era la manifestazione di Dio e che noi stiamo aspettando la resurrezione dei morti, che ci comportiamo bene perché c'è il premio, il castigo, la vita eterna, questo universo di senso, appunto, era sostenuto dalla cultura sociale. E questo permetteva un riferimento ovvio alla predicazione cristiana. Quando il prete diceva Cristo è risorto, ma certo, è la cosa più evidente, no? Addirittura era talmente riconosciuta questa verità, che addirittura i racconti della resurrezione, ma anche la predicazione della resurrezione, neanche erano guardati nel loro contenuto, nel senso, nella parola che Dio ti rivolge nella resurrezione di Gesù. Erano trattati come un miracolo. Capito? Cioè, in realtà era un segno della potenza miracolosa di Dio che nella resurrezione di Gesù dimostra che Lui è Dio, che Dio ha ragione e che quindi le cose che dice la Chiesa noi dobbiamo crederle. Cioè, non so se percepite la forza di questa affermazione. L'annuncio della resurrezione veniva addirittura svuotato del suo senso. Perché la resurrezione di Gesù è la parola culminante di Dio all'uomo. No, non interessava questo. Interessava il fatto che era un fatto straordinario, che dimostrava che era superiore alla natura e che quindi noi per questo accettavamo le cose che la fede dice, compresa la resurrezione dei morti, capito? Ma il rapporto tra la mia resurrezione e quella di Gesù è il rapporto con un'affermazione dell'autorità di chi dice quella roba lì, perché fa il miracolo e quindi gli devo credere. In realtà, appunto, nella nostra epoca secolarizzata e post-cristiana, dove appunto non c'è il sostegno di una cultura che in qualche maniera rende ovvio il credere alla resurrezione, e addirittura una cultura che mi spinge nell'aldiquà, che mi spinge a fidarmi poco di un aldilà, ecco, diciamolo in questi termini molto. E che tutte le affermazioni che pretendono di dire dell'aldilà sono sottoposte a critica, perché appunto una cultura critica la nostra, problematica, chi l'ha detto? I racconti della resurrezione, chi li ha scritti? Cosa vogliono dire? Dicono la fede della comunità è un fatto storico o è un atto di fede? In questa situazione, vedete, noi siamo spinti a riconsiderare l'annuncio cristiano. Per alcuni versi è anche aiutati a capirne la novità, il contenuto nuovo, hai capito? L'evento che c'è nella resurrezione di Gesù, l'evento che c'è nella resurrezione di Gesù. È la parola di Dio, è la parola che Dio fa venire nel mondo con la resurrezione di Gesù. E mi aiuta a riconsiderare appunto la sorprendente novità di questo annuncio, ma anche a considerare la risonanza che può avere nell'ascoltatore dell'uomo d'oggi, no? E quindi a praticare un nuovo approccio alla scrittura e alla predicazione della Chiesa, no? E all'accompagnamento di fede, eccetera, eccetera, tutti i discorsi che si fanno. Infatti, proviamo a dire due o tre robe su come ci vuole altro che considerare i racconti della resurrezione di Gesù come la dimostrazione di un miracolo che dimostra la verità di Dio. La fede nella resurrezione, quindi l'ascolto della parola che della resurrezione di Gesù Dio ci dice, questa è la fede nella resurrezione, no? Cioè la resurrezione, non è che noi andiamo là col taccuino e torniamo al giornale a dire ho visto. La fede nella resurrezione è l'ascolto della parola che Dio dice in questo evento misterioso, complessivo, che è la tomba vuota, che è l'esperienza dei primitivi dei nostri amici, che è la nascita della Chiesa. Cioè, uno spirito che dà potenza alla testimonianza di questi nostri amici, questa è la resurrezione, no? Questa parola, vi capite come diventa subito estremamente intrigante e complicato, ma cosa vuol dire allora che Dio parla? No. Ma si rimette in discussione cos'è la scrittura, cos'è la Bibbia, cos'è... Ma la fede nella resurrezione o la speranza nella resurrezione dei morti, perché poi vedremo, sono legate le due cose, è l'aspetto culminante, centrale, della rivelazione di Dio. Apposta, quando noi prendiamo la rivelazione, la fede, quando prendiamo la fede, il credo culmina, e quindi se lo prendiamo dal fondo, è l'aspetto più radicale dell'ascoltatore, credo nella resurrezione della carne. Cioè dopo aver ascoltato tutto ciò che Dio mi ha detto, dopo aver capito il senso che la storia ha alla luce della parola di Dio, dopo aver riconosciuto in Gesù il mio Signore, appunto, confesso la nostra resurrezione dei morti. Quindi è la punta del mistero. In qualche modo la rivelazione della resurrezione è il compimento di tutta la scrittura, ma in quanto la scrittura dice la verità della storia, no? L'evento, alla luce della scrittura, alla luce della concezione del progetto di Dio sulla storia, appunto, nella fede, no? Ma a questa luce... La resurrezione, appunto, è l'evento che ricapitola l'avventura umana e compie il suo senso. E compie attraverso la resurrezione di Gesù l'opera di Dio a favore dell'uomo. E perciò è la manifestazione ultima, suprema, dell'amore di Dio per noi, in noi. Proprio per questo è la cosa più difficile da credere. Perché coincide con la questione dell'affidabilità di Dio. Ma Dio è credibile. Davvero Dio è amore per me. E si capisce perché sta roba qui, mi venga a galla, proprio di fronte alla morte. Di fronte alla morte... Per noi è difficile credere all'amore di Dio. Il cantico dei cantici, che è il canto d'amore tra l'uomo e la donna, ma è diventato per alcuni versi la maniera di pensare, questo intrigo dell'uomo con Dio, no? E appunto il cantico dei cantici ci fa immaginare quando siamo nell'amore, quando siamo amati, quando crediamo a un amore forte. No, crediamo che forte come la morte è l'amore. E in Cristo, il cantico dei cantici, appunto, riceviamo la testimonianza certa che l'amore è più forte della morte. Più forte della morte è l'amore. Questo è il filo della rivelazione. Il filo della rivelazione. Cioè di tutto il discorso di Dio rivolto all'uomo, e che Dio ha tanto amato l'uomo da dare suo figlio per noi, affinché noi viviamo. Quindi, sta roba qui che già papà e mamma hanno cominciato a dirci, no? che anche sposandoci in qualche maniera siamo andati a cercare, e cioè che la vita è legata all'amore, che l'amore dà la vita. No? Ma come credere che l'amore è capace di dare la vita anche nella morte? Come venire a sapere in maniera convincente, tanto da credere appunto, che l'ultima suprema manifestazione dell'amore è la resurrezione dei morti? Anche perché appunto, diciamolo per inciso, vedete, non parliamo più solo di vita eterna, di vita nell'aldilà, al di là in una maniera più, come si dice, più incerta di dire vita eterna, no? Siccome non si riesce più a usare la parola positiva così forte, vita eterna, si dice vita al di là, si dice negativamente, capito? Ma invece appunto la rivelazione cristiana non parla di vita nell'aldilà o di vita eterna, parla della resurrezione della carne. E quindi parla del riscatto, della salvezza, della verità data a questa mia storia precaria. Questo vuol dire carne. La mia storia fragile. La mia storia appunto sospesa, inconclusa, in attesa di essere conclusa. Questa mia vicenda che appare in maniera evidente di carne, precaria e mortale, che non può vivere per sempre, che anzi muore, certamente muore, e può essere salvata solo se spesa e affidata a un altro e alla sua parola. Allora, se uno comincia a leggere la Bibbia con questo filo, partendo dal racconto di Emmaus, leggendo le scritture, rivela a loro ciò che riguardava lui, la sua morte e resurrezione, partendo da Mosè e dai profeti, perché i discepoli di Emmaus si aprirono gli occhi, quegli occhi che invece vergognosamente, oscenamente, hanno preteso di porsi al posto della parola di Dio, no? E quindi tra il racconto del peccato di Genesi e il racconto di Emmaus c'è un'inclusione, la Bibbia è un unico libro, leggendo il quale ci si aprono gli occhi di fronte alla resurrezione dei morti, al riconoscimento del risorto appunto, no? La Bibbia, appunto, se si incomincia a guardare così, diventa un unico libro, un unico racconto di questo dialogo tra Dio e l'uomo, di questo intrigo, la cui posta in gioco è la prova, è il fidanzamento, appunto, è l'affidabilità di un amore più forte della morte. La Bibbia è una lunga, avvincente testimonianza di tutto il tempo e di tutte le difficoltà che Dio ha messo a convincere l'uomo che poteva sperare dal suo amore la resurrezione, e tutto il tempo che ci vuole per consegnarsi con fiducia a questo luogo della grande frattura, la tentazione di Gesù, la passione di Gesù, l'agonia di Gesù, è in qualche maniera il culmine di questa difficoltà dell'uomo a affidarsi in questo abisso, in questa frattura rappresentata dalla morte e dalla fine del mondo. Del resto, tutto il libro non finisce come i romanzi che scriviamo noi pasti pastù, dove ci si ritrova, dove alla fine si risolve. La Bibbia finisce con l'Apocalisse, cioè con la distruzione di tutto e con l'apertura. È un libro non finito, si apre appunto su un compimento che dovrà dare un altro, non quelli che hanno scritto il libro. Ma è così la nostra vita, appunto. Noi cerchiamo di scrivere un intrigo, il cui esito però è chiuso dalla morte e attende che un altro lo risolva. E quindi, come è la Bibbia, anche a noi serve un lungo cammino che prende tutta la vita per fidarci del dono della resurrezione, per consegnare la nostra carne, la nostra vicenda incompiuta e sospesa nelle mani di Dio. Altro che andare in giro a dire che noi crediamo alla risurrezione dei morti, che tanto noi la morte l'abbiamo vinta perché abbiamo la fede, no? Abbiamo fiducia ad affrontare il combattimento, mica l'abbiamo risolto. Lo stiamo combattendo. E sarebbe interessante vedere allora anche la progressione di questo tema della fede nella resurrezione, no? Non so, io vi cito proprio così. La Bibbia, per esempio, conosce lo stupore dell'uomo davanti all'incanto del mondo. Il discorso di Paolo a Atene è giocato tutto sul poeta, il creatore è il poeta del mondo. Narrano i cieli la gloria di Dio, il firmamento. La cultura tradizionale ha sempre pensato che il cosmo parlasse di Dio, no? C'erano i preti ottocenteschi che portavano in giro con entusiasmo, commossi, come si chiama quella roba? Per vedere la cosa piccola, telescopio, va bene, quella roba lì, la lente per vedere le cose piccolissime, capito? Perché gli pareva che in questa maniera si dimostrava Dio, capito? L'immensamente piccolo, era un'altra maniera di capire in che mondo immenso eravamo, che parlava di Dio, no? Era in montagna si scopre Dio, no? Il succedersi del giorno, della notte, della luce, delle tenebre, del seme gettato in terra che marcisce, da cui fiorisce un albero. Cioè l'uomo ha di fronte all'incanto del mondo questo presentimento di una misteriosa trasformazione che coinvolge il mondo della vita e alimenta la sua folle idea, anche se appunto rimane inquieto davanti alla morte. Compi tu forse prodigi per i morti o si alzano le ombre a darti lodi? Sai che io ho paura che nella morte non ti loderò più, non ti vedrò più. Certo i monti mi entusiasmano, il sole mi commuove, l'aria mi... ma io riuscirò da morte a parlarti. Pensate che questo presentimento, che la Bibbia ha molto presente, no? Pensate come diventa difficile per i nostri figli, per il mondo d'oggi, perché il mondo è ancora più opaco e sordo in un tempo di disincanto del mondo. La scienza ha disincantato il mondo, ha tolto, come si dice, la poesia, la narrazione del mondo. Il mondo si analizza, non si racconta, appunto, no? L'uomo poverino, se deve raccontare, deve ripiegarsi sulle sue cose. Il mondo è sordo. Fai parlare solo se vai con la lente, appunto, no? E quindi, ma guardate che io dico queste cose, ma sto pensando, la nostra gente che viene a messa la domenica, tanta, è ancora in queste difficoltà, È ancora in imbarazzo con una cosmologia tradizionale, è imbarazzo col rapporto con le scienze, io vorrei fare delle prove elementari. Ma come penso, per esempio, che, scusate, appunto mi vengono in mente delle banalità, è ovvio, ma poi ciascuno lavora al momento, ma io sono convinto che il problema della cremazione, la differenza tra inumazione e cremazione, per moltissima gente, che pure la pratica per una spinta di tanti motivi di comodità, no? Ma è una cosa ancora non elaborata, non sensata, hai capito? e che rischia, fatta così, rischia di distruggere altre profondità simboliche, no? Cioè il fatto che uno abbia l'idea che comunque il corpo messo lì nell'oculo o sotterrato in terra per il Signore nella resurrezione è più facile rimetterlo insieme, non è una cosa così scema, sapete? Cioè noi non siamo così. Va bene, dai. E allora l'uomo della Bibbia, appunto l'uomo, cerca comunque non solo nelle stelle, nella natura, il presentimento di una continuità della vita, ma la cerca soprattutto in questo fenomeno straordinario che è dato dalle generazioni, dal figlio, è la discendenza del figlio, è la procreazione del figlio che in qualche maniera vince la morte, continua la benedizione della vita, appunto, nonostante la morte. E nasce in questi racconti di benedizione che si fanno le generazioni, una speranza di immortalità collettiva, no? Quella di un popolo, e attraverso esso dell'umanità intera. Ed è nelle traversie della storia, delle guerre, dell'esilio, delle sofferenze, che prende forma nella Bibbia la figura di un servo di Dio, che si carica dei dolori di tutti, delle morti di tutti, capito, no? A cui Dio fa giustizia, grazie a cui tutti possiamo aspettare il nostro riscatto. Conosciamo i canti del servo. Nel capitolo 50 di Isaia il servo parla: il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Guardate che maniera, dare speranza, appunto, no? Al capitolo 53 il servo è muto, è morto, è stato ucciso. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Ma proprio in questo sacrificio passa una promessa: vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Sappiamo che questa figura aperta del popolo di Israele o del servo di Yahweh, appunto, no? È stata in filigrana la chiave di lettura da parte dei discepoli della vicenda di Gesù, no? La figura del servo resta aperta, secondo la Bibbia, in attesa di un altro racconto che dirà l'ultima parola su un figlio dell'uomo, che farà scaturire dalla sua morte il Vangelo della resurrezione. E quindi la Pasqua di Cristo annuncia il compimento, alla fine, al ritorno del Figlio dell'uomo, il terzo giorno risusciterà dai morti, come il primogenito dei riscattati, dei risuscitanti da morte. E pone al centro della storia il sigillo del piano di Dio, che è così fin dall'inizio. Quando Paolo, nella lettera ai Corinti, dice quella affermazione strana, no? Se non c'è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Cioè, è strana, no? Cioè, noi pensiamo sempre, Gesù Cristo è risorto, è quello un fatto. E perciò risorgeremo anche noi. No, Paolo dice, se non risorgiamo noi, Cristo non è risorto. Proviamo a tradurre. La parola che Dio dice nella resurrezione di Cristo, non c'è in Cristo questa parola, questa rivelazione di Dio. Se non in quanto questa parola Dio l'ha concepita per ogni uomo fin dall'inizio. Se non risorgiamo tutti, Cristo non è risorto. Cioè, come dire che la resurrezione di Cristo realizza un piano originario che riguarda tutti. C'è resurrezione in quanto c'è creazione. Non iniziava la storia se non così, se non per questo, se non con questo scopo da parte di Dio, di dare la vita all'uomo. Muore attraverso la morte. Cioè la Pasqua di Cristo rivela ciò che è all'opera da sempre nella storia umana del mondo. E capite che è tutta un'interpretazione della storia e del piano di Dio che è in gioco nella mia fede, nella resurrezione. E questo viene a galla in quest'epoca moderna. Dobbiamo fare questo cammino, hai capito? Se no, quella roba lì non la credi. È tutta un'interpretazione della mia vita, della nostra vita, della mia storia, della nostra storia, del piano di Dio che è in gioco, piano e interpretazione di cui la Bibbia, letta come un solo libro, è la trama. E d'altra parte la chiave di lettura di questa interpretazione della storia e della rivelazione nella storia, appunto. La chiave di lettura è la resurrezione di Gesù. La fede nella resurrezione di Gesù. Se Cristo non è risorto, vuota è la predicazione, vuota è la nostra fede. No? Ma lasciatemi dire anche quest'ultimo particolare per capire il lavoro che ci aspetta se vogliamo far credere ai nostri figli che noi risorgeremo. A meno che trovino qualche mago che glielo fa credere magicamente, perché dopo va così di solito, va così. Ma questo riferimento decisivo alla fede nella resurrezione di Gesù non è così semplice. Se noi leggiamo i racconti evangelici, ci accorgiamo subito che la resurrezione di Gesù non è quello che noi immaginiamo. No? Lasciatemelo dire, dopo occorrerebbero sfumature, ma sostanzialmente si può dire sta roba qui. La resurrezione di Gesù non è un fatto. Non è un fatto, come si dice oggi, storico. Un fatto storico esige dei testimoni, no? Ora nessuno ha visto Gesù uscire dalla tomba e Gesù non riprende la vita di prima, hai capito? Egli entra nella storia solo grazie ai suoi discepoli, solo grazie alla testimonianza dei discepoli, cioè solo grazie all'accoglienza nella fede della parola di Dio detta nella resurrezione. È una testimonianza di fede, hai capito? Questo è storico. E questa testimonianza ha fatto nascere il cristianesimo, questo è storico, come fatto. No, lo so già che dice, non è un fatto, siamo persi, no. I racconti dei Vangeli, ma se andate a casa stasera guardateli subito, 3 righe e siete d'accordo. E perché non li leggiamo? E perché lì pensiamo di capire, di sapere cosa dicono con la nostra precomprensione, no? Ma i racconti dei Vangeli non cercano di descrivere i fatti, come si dice oggi, ciò che è veramente avvenuto. Richiude la resurrezione in mano, hai capito? Dio in mano. Ma questi racconti, in maniera evidente, vogliono introdurci in un mistero. L'esistenza di Gesù, la sua carne, appunto, è in Dio e continua ad essere presente a noi. Egli ci ha reso vicino il cielo, in quanto è salito al cielo. Il Signore risorto è in noi e noi, mediante la fede, siamo con Lui presso Dio. nel dono che lui fa di sé, del suo spirito, siamo già in un certo senso risorti. La nostra vita è risorta, il battesimo è un'espressione di questa rinascita, è una vita santa. È soltanto in una vita risorta, chi non nasce di nuovo, appunto, non conosce il Signore. E soltanto in una vita risorta è possibile credere alla risurrezione, credere all'amore di Dio più forte della morte. O credere che il Signore Gesù è risorto, che la risposta di fede che Lui ha dato nella morte all'amore di Dio ha portato presso Dio la sua vita. Se non si sperimenta una vita nuova, Dio resta legato alla morte. La paura, diceva la lettura, la paura della morte è la maniera con cui il diavolo ci tiene schiavi, ma Dio è d'accordo col diavolo. Se noi restiamo vittima della morte, Dio è diabolico, menzognero, ha detto una balla, ha detto che ci dava la vita, che ci amava, non è vero, hai capito? Quando io credo alla morte più che a Dio, rinnovo appunto il peccato d'origine, radicale. Dio resta legato alla morte, non è veramente amore per noi. Non l'ha detto perché vi ama, lo ha detto perché è geloso di voi. Chi ha scritto quei testi lì, Dio mio? Si finisce appunto, e i Vangeli sono testimonianza di questo, no? Si finisce di nutrire in noi la menzogna su Dio, il risentimento contro Dio. Si fa un patto con la morte, diventiamo appunto schiavi della morte, fino a diventare assassini, produttori di morte, come il diavolo che è menzognero e omicida. È la potenza della resurrezione, è la potenza dello spirito del risorto, è la forza della nostra fede nella resurrezione, che fa della nostra vita una vita buona, una vita santa, non distrutta, ma trasformata. Così, un ragionare appunto tra grandi su questi testi, sulle nostre liturgie, sul nostro essere cristiani, al di fuori dei giochetti appunto. Se noi vorremmo fare una proposta cristiana agli uomini del nostro tempo e al loro desiderio così bizzarro di vita eterna, perché vedete che l'uomo fa la svelta a trovare delle patacche della vita eterna, no? E se noi vorremmo invece in qualche maniera testimoniare questa splendida novità, assoluta novità, inaspettata, inaudita anche, no? Non potremo semplicemente ribadire a buon mercato la dottrina cristiana. A parte che non facciamo più neanche quello, c'è solo silenzio tra i cristiani su queste robe qui, c'è un assordante silenzio, fa tutti finta di tener lì il tesoretto, di dire chissà se vale, vale per me, ma mica ci credo al punto di dirlo a un altro. Ma se noi per caso immaginassimo che basta semplicemente ridire le cose di una volta, bisogna dire le cose di una volta, hai capito? Noi non parliamo più. Se noi pensiamo di ribadire buon mercato, penso che il solo esempio che abbiamo fatto si capisce cosa vuol dire, no? Con poca serietà, svendendo la cosa, facendo finta, capito? No? La dottrina che si svuota inesorabilmente, non solo nella cultura, non c'è solo un'esculturazione, c'è uno svuotamento di queste dottrine nella nostra coscienza, nel nostro cuore, nei nostri affetti. E non potremo appunto fare questo lavoro, ma dovremo intraprendere questo lungo cammino alla ricerca, con la guida della scrittura e della memoria viva di Gesù, la parola e l'Eucaristia, memoria viva di Gesù e l'Eucaristia, capito? È la comunità cristiana che celebra la memoria viva nella sua vita. Alla ricerca del Vangelo di vita che è seminato nella storia e nelle vicende degli uomini che camminano nella loro storia e nel loro tempo, di cui il Vangelo ha la pretesa di essere sempre contemporaneo. Siamo noi che siamo fuori tempo e quindi fuori dal Vangelo, perché il Vangelo è semplicemente la presenza alla storia, è la verità presente alla storia, ma si dà come presenza, è qui adesso.